Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Salvataggio di Credit Suisse, l'annullamento delle obbligazioni AT1 fu illegale. Clamorosa sentenza del Tribunale Amministrativo Federale che bacchetta FINMA e autorità federali. 3 carabinieri uccisi, altre 15 persone ferite in provincia di Verona per l'esplosione di una casa oggetto di un'operazione di sfratto. Terre rare, accesso ai porti, navigazione sono i fronti in cui si stanno concentrando le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. La guerra in Ucraina e la centralità dei droni, nel giornale l'incontro con un soldato che li pilota e ci dirà con quali difficoltà. Il suo obiettivo è spingere la Svizzera a riconoscere uno stato di Palestina, lanciata ufficialmente a Berna un'iniziativa popolare. Il primo titolo che avete sentito nel sommario relativo all'annullamento delle obbligazioni AT1 nel quadro del salvataggio di Credit Suisse in questa clamorosa sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. Bene, questa notizia è appena arrivata e di pochissimi minuti fa, la stiamo ancora elaborando, quindi la approfondiremo non subito, ma comunque in questa edizione del radiogiornale. In Italia 3 carabinieri sono morti, almeno 15 fra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti nell'esplosione di una casa a Castel d'Azzano in provincia di Verona. Le forze dell'ordine dovevano eseguire un ordine di sfratto. Dalle prime ricostruzioni sembra che gli inquilini abbiano aperto il gas e che all'apertura della porta l'abitazione sia esplosa. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
C'è ancora incertezza su quello che è davvero successo la notte scorsa intorno alle 3 nel casolare di Castel d'Azzano in provincia di Verona, in cui abitavano 3 fratelli, 2 uomini e una donna, tutti intorno ai 60 anni, raggiunti dall'ordine di sfratto a cui avevano fin lì resistito. Qualche ora fa l'allontanamento avrebbe dovuto essere eseguito con la forza. Si dice che quando i carabinieri si sono presentati il cascinale era saturo di gas per un gesto intenzionale, tanto che il vecchio edificio di 2 piani è saltato in aria non appena i militari hanno spalancato la porta. Sotto le macerie, e questo è un dato certo, sono rimasti 3 militari, altri uomini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sono rimasti feriti, si parla di 15 persone, ma si sta ancora scavando tra le rovine. Anche i 3 fratelli che si erano barricati in casa sono rimasti feriti, uno era riuscito a fuggire dopo l'esplosione ma è stato individuato poco dopo in un campo, e sembra anche che avessero già minacciato in precedenza, un anno fa, di far saltare in aria lo stabile se fossero stati cacciati, ma queste sono per ora solo indiscrezioni. Toccherà all'inchiesta unire i punti di questa tragedia, che sembra avere come matrice l'atto volontario. In mattinata sono arrivate diverse parole di cordoglio, soprattutto dal governo italiano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno tutti detto parole di sostegno ai carabinieri.
157 milioni di euro di multa, che sono quasi 150 milioni di franchi svizzeri, per i marchi di moda Gucci, Chloé e Loewe. È la sanzione inflitta dalla Commissione europea alle 3 aziende per violazione delle norme sulla concorrenza. In particolare, i 3 marchi sono intervenuti nelle strategie commerciali dei propri rivenditori, imponendo di non discostarsi dai prezzi di vendita, fissando sconti massimi e l'imposizione di periodi specifici per le promozioni. Gucci appartiene al gruppo francese del lusso Kering, mentre Loewe fa parte del colosso LVMH. Sono 2 dei 3 leader mondiali della moda. Chloé invece è controllata dal gruppo svizzero-sudafricano Richemont, colosso mondiale del lusso pure lui, ma soprattutto per gioielli e orologi. Prosegue lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina. Da oggi le prime 2 potenze economiche al mondo hanno introdotto inedite tasse portuali contro le rispettive imbarcazioni. Si teme un impatto sulle catene logistiche globali. Il tutto dopo che nei giorni scorsi Pechino ha introdotto nuove restrizioni sull'export di terre rare e Washington ha minacciato nuovi dazi del 100% dal 1 novembre. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
La battaglia arriva sui mari. Da qualche ora sono entrati in vigore i nuovi dazi portuali incrociati tra Stati Uniti e Cina. Già ad aprile Donald Trump aveva annunciato tasse d'attracco per le navi cinesi. Per avere un parametro, un'imbarcazione con 15.000 container dovrà pagare quasi 2 milioni di dollari statunitensi. Pechino ha confermato di aver risposto sempre da oggi con misure parallele. Le navi statunitensi che attraccano nei porti cinesi dovranno pagare circa 56 dollari di tasse per tonnellata. La tanetta, cifra che verrà triplicata entro aprile 2028. Il nuovo capitolo dello scontro arriva dopo l'escalation dei giorni scorsi, che ha rotto il clima favorevole creato dal recente accordo sulla vendita della divisione statunitense dell'app cinese TikTok. Washington e Pechino hanno introdotto nuove restrizioni incrociate sull'export di microchip e terre rare e Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 100% su tutti i prodotti cinesi a partire dal 1 novembre. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato ieri che Trump potrebbe ancora incontrare il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud a fine ottobre, giusto in tempo per scongiurare forse i dazi e fornire garanzie sulle spedizioni di terre rare. Ma prima di allora i due contendenti sembrano volersi mostrare forti per assumere una posizione negoziale più favorevole. Pechino è convinta di avere le carte migliori proprio grazie alle terre rare, fondamentali non solo per l'industria elettronica ma anche per la difesa. Il governo cinese ha annunciato che bloccherà le vendite di risorse destinate a utilizzi militari, un problema per il Pentagono che dipende dalle forniture di Pechino, in particolare per gli elementi presenti nei sistemi radar di F-35, sottomarini nucleari, missili e droni.
E le tensioni commerciali tra queste due superpotenze economiche stanno condizionando anche i mercati finanziari e le principali borse mondiali sono in territorio negativo. Tensioni fra i due paesi che continuano soprattutto dal punto di vista delle navi. Ci sono già preoccupazioni per i regali di Natale. Sentiamo Marzio Minoli.
Non stanno piacendo ai mercati le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Le principali borse sono tutte in territorio negativo e anche l'oro ha oramai raggiunto e superato abbondantemente i 4.100 dollari l'oncia, continuando a registrare nuovi massimi, mentre un altro bene rifugio, il franco svizzero, si sta rafforzando. Per un euro, infatti, bastano meno di 93 centesimi. Si potrebbe chiamare una battaglia navale. L'ultimo capitolo di questa saga vede coinvolte 5 filiali statunitensi di una società di navigazione coreana. Le autorità cinesi hanno vietato a chiunque di intraprendere relazioni d'affari con queste 5 società. Una battaglia navale, come detto, che si concretizza ancor di più oggi, come abbiamo sentito, con l'applicazione di tariffe sulle navi di proprietà o costruzione cinese negli Stati Uniti e come risposta anche le navi statunitensi verranno tassate in Cina. A preoccupare, visto il periodo, sono anche le forniture per il Natale 2025. Già negli anni passati si sono vissute situazioni simili, con forti ritardi nelle consegne prima delle festività e l'esacerbarsi delle tensioni commerciali rischia di far rivivere quei momenti. La Cina esporta diversi prodotti natalizi, dai giocattoli alle luci, a moltissimi elementi che fanno da arredamento nelle case durante il periodo festivo e le spedizioni cinesi verso l'Europa e gli Stati Uniti sono effettuate per l'80-90% via nave.
Stati Uniti chiamati al centro della scena anche nella questione Ucraina. Il presidente Zelensky, ma anche alcuni leader europei, hanno espresso speranza per una mediazione più decisa del presidente Trump dopo il successo del suo piano per Gaza. Un incontro con Zelensky è previsto per venerdì, mentre una delegazione di Kiev è già partita questa mattina per Washington. Al centro delle discussioni ci saranno energia e nuovi armamenti che gli Stati Uniti potrebbero fornire. Al fronte infatti continua l'intensa fase offensiva di bombardamenti con droni e missili che da settimane colpiscono soprattutto infrastrutture energetiche sia in Ucraina sia nella Crimea occupata dai russi. Data l'importanza tattica crescente di queste battaglie, i dronisti sono diventati un obiettivo prioritario degli attacchi. Come possono allora proteggersi? Sentiamo il sergente Mikola della Brigata 123 di Mykolaiv, impegnato nella difesa del fronte sud dell'Ucraina.
Це правда, але знаєте, як то кажуть, я коли став кулеметником, мені сказали, що...
Sì, è vero che siamo un obiettivo prioritario, ma sa come si dice, quando sono diventato mitragliere mi hanno detto che ero il bersaglio più importante, quando sono diventato lanciagranate mi hanno detto che ero il bersaglio più importante e quando sono diventato un pilota mi hanno detto di nuovo che ero il bersaglio più importante, ma quando si tratta di droni è assolutamente vero. E infatti l'unico modo efficace per difendersi è la mimetizzazione, fondersi in modo mimetico con il terreno. Perché se la vostra posizione è visibile, un drone vi vola subito addosso. Non importa quanto sia bello il vostro seminterrato. Ecco perché la cosa principale e più importante che un pilota di droni deve fare è camuffarsi.
Основне і найважливіше, що може робити пілот на позиції, це замаскуватись так, щоб його не знайшли.
Al di là della visibilità c'è anche la rilevazione termica, ci sono anche le vostre antenne che emettono segnali, possono essere intercettate. In questi casi come fate a nascondervi?
Так, звісно, засоби РР можуть побачити активність як нашої антени, через яку ми керуємо дроном.
Sì, certo, il nemico può vedere l'attività dell'antenna che usiamo per controllare il drone, sia a maggior ragione dei droni stessi. Inoltre, i droni operano tramite comunicazione video, un segnale che non è né sicuro né protetto, può essere intercettato facilmente. Ma anche noi ci stiamo sviluppando, non restiamo fermi e abbiamo sviluppato i nostri mezzi per contrastare anche questo, ma scusate. Se non vi diremo tutto.
Тут теж є свої засоби протидії цьому. Ну, але все розповідати ми не будемо.
E ora possiamo andare al primo titolo di questo radiogiornale che non abbiamo potuto sviluppare subito, vi abbiamo spiegato perché in apertura, ma possiamo farlo ora e riguarda una sentenza che ha del clamoroso ed è del Tribunale Amministrativo Federale, riguarda l'azzeramento dei capitali AT1 durante il salvataggio di Credit Suisse che il Tribunale ha definito illegale. La notizia dunque di pochissimi minuti fa, Alan Krameri, qual è la sua portata?
Beh, la sua portata è potenzialmente enorme perché il cancellamento di queste obbligazioni AT1 nel marzo del 2023 corrispose all'azzeramento di un valore nominale di 16 miliardi e mezzo di franchi. Fu un passaggio decisivo del passaggio di Credit Suisse a UBS e quindi del suo salvataggio a scapito dei proprietari di queste particolari obbligazioni che, ricordiamolo, sono convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Oggi il Tribunale Amministrativo Federale, in una sentenza inattesa e che è arrivata proprio pochi minuti fa, ha detto che quella mossa decisa dalla FINMA e approvata dal Consiglio Federale fu presa senza basi legali. Questa è una sentenza parziale che dice, cito un passaggio, quella disposizione fu anticostituzionale. Il Tribunale Amministrativo Federale dice anche che le centinaia di persone che hanno fatto ricorse, sono legittimate ad essere sentite, cosa che UBS e FINMA, ad esempio, contestavano. Ecco, direi che sta quindi traballando la decisione presa dalle autorità sulla base del diritto d'urgenza nel 2023, la decisione che permise di salvare Credit Suisse.
Dunque questa è la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale, ma quanto è definitiva?
Non è ancora definitiva, perché la FINMA o altri possono ancora ricorrere al Tribunale Federale, quindi all'ultima istanza, che potrebbe giungere a conclusioni opposte, diverse, dando ad esempio ragione alle autorità federali. C'è poi un altro aspetto che rimane aperto, come dicevo la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale è parziale, perché se preoccupato di pubblicare innanzitutto che ritiene illegali le basi legali sulla quale fu presa la decisione, ma deve ancora decidere se e in che modo debba essere ripristinata la situazione prima dell'azzeramento, cioè, deduciamo da questa frase, la restituzione dei capitali ai proprietari o il ripristino di questi capitali AT1 ai loro proprietari. Questo passaggio quindi non è ancora chiaro, nemmeno se l'anticostituzionalità dell'operazione dovesse essere confermata confermata dall'ultimo tribunale, appunto a Losanna.
Alan Krameri, è questa sentenza del Tribunale Amministrativo Federale sull'azzeramento dei capitali AT1 durante il salvataggio di Credit Suisse, che poi portò al suo assorbimento da parte di UBS, che il Tribunale ha definito illegale. Se non lo fa il Consiglio federale, sarà il popolo a decidere. A Berna è stata lanciata un'iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina, da inserire nella Costituzione. I promotori, in prima linea rappresentanti della società civile, considerano questo passo una condizione indispensabile per la costruzione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente e coerente con il sostegno svizzero alla soluzione a due Stati. Gianpaolo Driussi ha interpellato due rappresentanti del comitato, l'attivista per la pace Tobias Schnebli e l'avvocato Philipp Stolkin, esperto in diritti umani.
L'iniziativa è un modo per fare pressione quando la posizione del governo svizzero, che è il primo competente per esprimere la posizione della Svizzera, è talmente distante da quello che è la percezione, noi pensiamo, di una maggioranza della popolazione oggi, che chiede al Consiglio federale che la Svizzera abbia una posizione veramente neutra, e non di parte, ma neutra nel senso di impegno per che l'umanità e i valori profondi nostri non vadano persi tra le macerie di Gaza.
Non è superata dagli eventi, nella misura in cui adesso c'è stato un cessato il fuoco, ci sono degli accordi.
Quello che è necessario e quello che dà questa iniziativa è di dire, proprio adesso, dove forse comincia qualcosa che potrebbe assomigliare a un processo di pace, la prima cosa fondamentale è il riconoscimento che ci sono due parti. Oggi la Palestina non è riconosciuta dalla Svizzera diplomaticamente, e il trattato di pace di Trump e di Netanyahu non è stato trattato con i rappresentanti del popolo palestinese.
Avvocato Stolkin, voi dite questa iniziativa non è un problema per la neutralità perché la Svizzera ha già riconosciuto lo Stato di Israele. Non c'è però il rischio di utilizzare la Costituzione a proprio piacimento per qualcosa che magari non c'entra con la Costituzione, un precedente che potrebbe portare altre persone a chiedere il riconoscimento di Taiwan nella Costituzione o dell'indipendenza del Nagorno-Karabakh?
Cosa è per lei il senso della Costituzione? È un metodo di cui il popolo parla, e per questo è molto aperto questa Costituzione. Ci sono tre o quattro condizioni: uno c'è la unità della forma, l'altro c'è l'unità della materia, il diritto internazionale cogente e la possibilità di fare. Adesso è assolutamente chiaro che questo è legale, che si può fare.
Se domani qualcuno arriva e dice voglio lanciare un'iniziativa per iscrivere l'indipendenza della Transnistria nella Costituzione, lei sarebbe d'accordo?
Cioè, se lui ha 100.000 voti che lo può fare, adelante.
Noi intanto rimaniamo a Berna, dove pure si è parlato lo scorso fine settimana, anche se in termini violenti, di Palestina, e rimane da capire se e quali accuse saranno promosse nei confronti dei manifestanti pro-Palestina che sabato si erano scontrati con la polizia, ferendo 18 agenti e provocando ingenti danni in centro città. La legge cantonale bernese consentirebbe anche di riversare sui manifestanti i costi per l'intervento di polizia, una possibilità introdotta da pochi mesi anche nel canton Zurigo, ma che ora finirà davanti al Tribunale federale, come ci racconta Gianluca Olgiati.
Non solo Berna, in quanto a manifestazioni che degenerano, ne sa qualcosa anche Zurigo. Dal 1 maggio gli autonomi di sinistra ai tifosi violenti. Da destra era arrivata un'iniziativa popolare che chiedeva l'obbligo di addossare ai manifestanti i costi per i danni e per gli interventi di polizia. Chi sgarra paga, un principio approvato in votazione e tradotto in legge lo scorso maggio dal Parlamento cantonale, che ha adottato un controprogetto leggermente smussato, ovvero limitato agli interventi definiti straordinari delle forze dell'ordine, sconfitta la sinistra, per la quale si tratta di una restrizione alla libertà di manifestare, tanto che ora della questione dovrà occuparsi il Tribunale federale. Diverse organizzazioni, persone e partiti di sinistra hanno promosso un ricorso sotto la guida dei giuristi democratici di Zurigo. L'associazione parla di una punizione mascherata da tassa. I costi potrebbero essere essere riversati non solo sui manifestanti violenti, ma anche sugli organizzatori. Un regolamento che, secondo gli oppositori, sarebbe di una severità unica in Svizzera. La sua entrata in vigore rimane prevista a inizio 2026, con l'incognita però dell'esito del ricorso.
In Ticino ora, dove una donna di 50 anni, gerente di una società per le cure e l'assistenza a domicilio del Luganese, è stata arrestata. Le ipotesi di reato, così si può leggere in un comunicato del Ministero Pubblico e della Polizia Cantonale, sono di truffa e falsità in documenti. Al vaglio degli inquirenti ci sono i tempi di fatturazione, il genere di prestazioni che sono state fatturate e l'erogazione di cure necessitanti di personale qualificato. La carcerazione preventiva della donna è stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Il megaprogetto per rendere sicuro il fiume Rodano, dibattuto in Vallese da 25 anni, registra una nuova tappa. Il governo ha infatti approvato nuove linee direttive che promettono di tener conto delle nuove conoscenze scientifiche. Per socialisti e verdi sorgono però interrogativi sul finanziamento da parte di Berna, riferisce Lucia Mottini.
Il governo vallesano vuole cambiare approccio, non più un quadro rigido ma un modello evolutivo. Si tratta quindi di rivedere il progetto approvato nel 2016 per rinaturare e rendere più sicuro il Rodano lungo i suoi 160 chilometri. Un progetto ritenuto esagerato dal consigliere di Stato Franz Ruppen, responsabile del territorio, che ora si propone di affrontare la questione tratto per tratto. La sicurezza precisa rimane prioritaria in un momento in cui però le finanze cantonali e federali sono sotto pressione. E proprio questo metodo e questa incertezza hanno già sollevato le critiche da sinistra.
Avec ce qui se passe dans le canton, le débordement du Rhône l'année passée, l'effondrement du Petit Nestorn à Blatten cette année.
Per Sara Constantin, gruppo socialista in Gran Consiglio, le catastrofi degli ultimi mesi in Vallese mostrano che non si può continuare con studi e controstudi, ma occorre agire, tanto più che a suo parere con il nuovo approccio non sono garantiti i finanziamenti della Confederazione.
Garantirei il finanziamento uniquement après avoir vu il progetto finale. Aujourd'hui c'est pas.
Secondo il comunicato del governo vallesano, l'Ufficio federale dell'ambiente ha confermato un sostegno di principio, ricordando però che il quadro finanziario federale potrebbe essere rivisto. La revisione del progetto di correzione del Rodano dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. Nel frattempo, i lavori considerati prioritari continuano, come pure gli studi in corso.
E con questo è tutto per il Radiogiornale Spazio allo Sport. Buon pomeriggio.